Un altro passaggio che ci avvicina sempre più al termine di questo ascolto che sentiamo di grande fecondità. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Questa espressione che costituisce la penultima consegna che viene fatta dal Signore, consegna delle parole che contano, assume davvero un poco come la connotazione di vertice, perché saranno chiamati figli di Dio. Difficile pensare un oltre rispetto a questa espressione, o meglio, a questo dono. Comunque, anche oggi pomeriggio ci mettiamo nell'atteggiamento di sempre, quello che da lunedì ci siamo aiutati a richiamare, a stare tra la folla, a stare accanto, a stare insieme, guardando a lui e vedendo come queste parole ci giungano ancora più luminose, perché è lui a dircele e vediamo la sua vita, vediamo la sua persona, vediamo il senso del suo esserci tra di noi. Davvero, sotto questo profilo, l'espressione sembra davvero insuperabile. Figlio di Dio sei tu, Signore, ma tu adesso addirittura dici che saremo chiamati figli di Dio se diventiamo quei beati che divengono operatori di pace. Quindi c'è un avvicinamento prodigioso, incalzante a te. Ci viene in mente quel Vangelo della trasfigurazione: questo è il mio figlio diletto. Ecco, e adesso ti sentiamo dire, mentre siamo qui tutti tra poveri ad ascoltarti, ci sentiamo dire che saremmo chiamati figli di Dio. Allora, qualche annotazione semplice. Dapprima, in questo caso evocando testi della scrittura, perché uno dopo l'altro ci aiutano moltissimo ad intendere la pregnanza di questo regalo. La figliolanza divina costituisce in qualche modo vertice delle beatitudini, proprio in forza della promessa evangelica, perché essere chiamati nel linguaggio evangelico equivale ad essere. I chiamati sono figli di Dio. E qui, come sento necessaria quella prima espressione di cui andare in ascolto, la prima lettera di Giovanni, il capitolo 3, i versetti 1-2. Lo leggo. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Parole che si collocano davvero nella scia di Matteo, di questa beatitudine. E Quindi c'è una continuità con la tradizione teologica di Matteo e la frase ha una intensità davvero straordinaria. Chiamati, ma lo siamo realmente. E nello stesso tempo ancora non è stato rivelato tutto. Sappiamo che quando si sarà manifestato saremo simili a lui, lo vedremo come egli è. Ecco, questo è un processo di continuo avvicinamento ad un dono che è chiamata, è una chiamata che è nuova identità, figli di Dio. E questo convincimento rimbalza da più parti nei testi del Nuovo Testamento ed è molto bello in questo momento dare una netta prevalenza a queste parole piuttosto che al nostro tentennante commento, perché facciamo davvero fatica ad esprimere l'intensità di un dono come questo. E allora facciamo parlare la scrittura. Galati 4, 4, 7. Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Testo squisitamente natalizio. E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo spirito del suo figlio, il quale grida: Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo, ma figlio. E se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. Quindi non più schiavi. La nostra dignità più vera è quella di essere figli, tant'è che altro linguaggio non potremmo avere sulle labbra e nel cuore quello di dirti Abba, padre, è il linguaggio vero dei figli. Abba diventa il linguaggio più nostro, l'espressione naturale di quegli infiniti piccoli e poveri che ascoltano la parola del Signore. Ancora, e qui ritorno a quello splendido passaggio che ieri mattina nell'Eucaristia abbiamo celebrato. È Matteo 5, 44-45. La parola di Gesù ci radica davvero nella possibilità di diventare figli di Dio, ci offre la possibilità della somiglianza con Lui, quindi da figli veri e propri. Leggo: avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Annotavo ieri, ci toglie di bocca la parola nemico, la parola avversario, perché sei figlio, ma sei figlio di uno, di quel Dio, di quel Padre che fa sorgere il sole per i buoni e per i cattivi e manda la pioggia per i giusti e per gli ingiusti. E allora, come puoi connotare altri come nemici, come avversari? La parola del Signore, poi nei contesti con cui, tra l'altro singolarmente, l'abbiamo meditata passo passo in questi giorni, perché il lezionario ci proponeva questa sezione del discorso della montagna, la parola del Signore ci dà uno slargo di lettura del dono che riceviamo dal Signore, davvero straordinario. Ci dice: ce la puoi fare, sai, stai diventando simile a Lui. E Lui è così, Lui è così. Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E questo, in altri passaggi, appare con evidenza. Questo non vuol dire che la pace non vada mai turbata, quell'espressione forte di Gesù del capitolo decimo, il versetto 34. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l'uomo da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora da sua suocera. E nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Sembra un orizzonte divenuto improvvisamente inquieto e inquietante, ma dentro ha la prodigiosa bellezza di chi dice: io vi ho portato il Vangelo. E il Vangelo, proprio per quello che è, per quello che significa, per quello che dice, non può essere dono che lascia tutto inalterato, dono innocuo, dono che non riposiziona niente di linguaggi, di atteggiamenti, di situazioni di vita. È il Vangelo. Il Vangelo irrompe come notizia dell'amore di Dio, come dichiarazione della nostra struttura nuova di essere figli di Dio. Quindi non è questo l'annuncio dell'assenza dei conflitti, ma è l'annuncio della pienezza di vita che si realizza quando tu entri in questa identità nuova di figlio di Dio. Conflitti rimarranno. Il mondo, dicono, e dicono in tanti, lo diciamo tutti anche noi, è pieno di guerre e di conflitti, ma il mondo è anche con tanti figli di Dio, che non hanno nessuna arroganza e presunzione di esserlo, ma sanno di esserlo, i figli di uno che vuol bene davvero a tutti, che regala il sole e la pioggia davvero a tutti. Allora, un'ultima annotazione di testo biblico è: non ne ho mai fatte così tanti, ma questa volta ci vogliono proprio tutti, perché altrimenti noi balbetteremmo. No? Perché, appunto, come facciamo a spiegare beatitudini come queste che ci superano dall'inizio alla fine? riusciamo a dire qualcosa perché lui ci ha aiutato a capire, guarda che quello che ti regalo e che vi regalo è davvero straordinariamente grande. Rimando ad Efesini 2, 14, 16, introdotto da: ora invece in Cristo Gesù, voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini grazie al sangue di Cristo. Già questo preludio è di una intensità unica. E aggiunge: egli infatti è la nostra pace. Cristo è la nostra pace. Colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli ha abolito la legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, di nuovo ritorna, facendo la pace, per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l'inimicizia. Egli è venuto ad annunciare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui, infatti, possiamo presentarci gli uni gli altri al Padre in un solo spirito. Un testo davvero che delinea il punto d'arrivo che il sogno di Dio comportava da sempre in sé e che ora nella Pasqua di Gesù si realizza. Cristo è la nostra pace. E questa è la parola che ascoltiamo. È parola che ci dice: ma allora quello che ci stai regalando è qualcosa davvero di grande che può connotare in maniera indelebile la vita, lo stile di vita, il perché del nostro vivere e del nostro agire. È davvero tutto questo, come è assolutamente autentico, è proprio reale. Anche in questo caso, tornando al testo biblico, c'è il contrappunto di Matteo al capitolo 23, quando nei versetti 27 e 28 il guai, a voi, i guai che non rimasero solo di Luca, quei quattro indimenticabili di Luca, ma sono i guai che Matteo riprende verso il termine dell'Evangelo. E li leggo questi due versetti. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che assomigliate a sepolcri imbiancati. All'esterno appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni marciume. Così anche voi, all'esterno apparite giusti davanti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Immagine fortissima, indubbiamente, che fa anche riferimento ad un precetto consueto nella tradizione ebraica, che è appunto: se tocchi un sepolcro, se passi accanto e neanche te ne accorgi, vieni reso impuro, non potresti dopo offrire la tua offerta all'altare, perché sei rimasto contagiato. E allora anche per i pellegrini che arrivavano a Gerusalemme, l'attenzione era quella di intonacare i sepolcri, in modo che si potessero vedere e tu potessi tenere le distanze per non farti contagiare. intonacare i sepolcri. Questa immagine che Gesù conosce bene nella tradizione del suo popolo, questa immagine egli l'assume per dire comunque che alcuni passaggi non possono essere delle semplici intonacature, non possono essere che tu dai un colore bianco, ma alcuni passaggi ti domandano che il cuore venga radicalmente purificato e rigetti l'ipocrisia, la tenga distante. Questi sono i costruttori di pace. Hanno accolto senza remore la ricchezza del dono del Figlio di Dio, divenendo loro stessi figli. Ora, tutto questo a me pare davvero un'espressione di grande efficacia, no? E in fondo, operatori di pace, non potremmo non esserlo, perché ci è dato il dono, questo dono. E questo dono è largamente sufficiente per riconoscere il senso di una vita, la bellezza di un perché, la ricchezza di un apporto che sei chiamato a dare, perché appunto sei figlio di Dio. E allora, guarda che se procedi così, guadagni la capacità di essere anche tu un segno che accoglie, un segno che libera, un segno che avvicina. Sei figlio di un Dio che ha la passione dell'unire, che è esattamente il contrario del distanziare e del rendere estranei. Sei figlio di un Dio che s'appassiona alla comunione vera con i suoi figli. E allora, come fai a non essere operatore di pace e a sentire che questo è davvero la tua vocazione più grande? E tutto questo, ci accorgiamo che davvero guadagna un'intensità proprio grande, no? E che non è mai finito di capirla, di svolgerla e di viverla fino in fondo, no? Ci potremmo anche iscrivere, volentieri lo faremmo, tra i costruttori di pace, che è un'identità nata nel nostro paese, nata nel Veneto, ma certamente significativa e bella, e probabilmente lo riconosco a fondo. Ma probabilmente prospettive, progetti, intenzionalità sono di una autenticità reale e sono messi continuamente a confronto con lo stato davvero grave, di guerra e di divisione che il nostro mondo offre. Però anche quando ti iscrivessi lì e diventassi uno che s'appassiona anche in questo modo, anche con le modalità dell'appartenenza e dei cortei che dimostrano, tu avverti che la beatitudine ti chiede un oltre da guadagnare. Non è solo annuncio e rivendicazione, è l'essere persone che uniscono, è l'essere costruttori di pace, operatori di pace, perché è portatore di colui che è la pace. Nota, una persona brava, sono tante le guerre nel mondo, ma sono i costruttori di pace a tenere vivo l'arcobaleno del cielo. È bella questa espressione. costruttori di pace tengono vivo l'arcobaleno del cielo. Il nostro destino non è l'ingigantirsi della conflittualità. E la nostra convivenza non è chiamata a degenerare progressivamente, perché ci sono i costruttori di pace, i figli di Dio, umili, poveri, ma che vivono radicati in Cristo Signore, sono portatori veri del suo Vangelo e non a parole, ma con la vita. E allora notiamo, la beatitudine sembra dirci: guarda che tu che hai un nome, e ognuno di noi ha il proprio nome, tu sarai chiamato figlio di Dio. Il secondo nome non è quello che mettiamo nei registri del battesimo. Mi piacerebbe davvero che il secondo nome di ognuno fosse il tuo con figlio di Dio. Questa è la tua nuova identità. Sei entrato nel mondo di colui che ha fatto unità tra ciò che sembrava incomponibile. Ora, questa è un'identità nuova, identità, perché il nome è. Come ci teniamo al nostro nome, no? Ed è bello questo. Come davvero tutto questo continua a dirci in profondità la ricchezza del dono della vita, di essere usciti da subito dall'anonimato, perché abbiamo un nostro nome, un nostro volto, una nostra storia, un nostro perché, un nostro futuro. Ma come benedico quel Vangelo che mi dice: accanto comunque ti regalo il tuo secondo nome. Tu sarai chiamato figlio di Dio. Questo è il mio secondo nome, è il nostro secondo nome. Ecco, mi pare che davvero tutto questo apra ad uno scenario davvero di grande intensità. E tu dici: ma allora questa beatitudine, una riga del Vangelo, ha dentro un potenziale traboccante, che quando raggiunge il cuore e la libertà delle persone, diventa davvero come un dono invasivo che dilaga, che non sta nei confini, che dice: la bellezza dell'esserci è la bellezza dell'esserci così, radicati in Cristo Signore. Ora, dico anche una cosa che sento molto vera, ed entriamo in quella parte finale dove ci aiutiamo a cogliere qualche orientamento di vita, no? E che vero, ho trovato anche presentata bene, per me era stata. Dopo purtroppo ho perso i riferimenti, ma però mi sono ricordato molto bene della cosa, no? A proposito di Francesco d'Assisi, no? La pace era uno dei suoi linguaggi, no? Perché le preghiere, cantico della pace, no? Ma ecco, è un uomo che questo lo ha declinato in una forma che in quel momento appare, beh, credo, sempre appare, ma in quel momento storico, dentro la vicenda di Chiesa che lui stava attraversando, particolarmente eloquente, alla denuncia ha preferito la testimonianza. Gli era di per sé facilissimo dire: con un clero così, dove pensiamo di andare? Un clero dilaniato dall'interno, lontano dal Vangelo, diviso, un clero non all'altezza di una chiamata. E insistere su questo registro, che sarebbe stato popolarissimo nella comunicazione, avrebbe comunque dopo favorito un aggregare a sé. E invece Francesco non ha scelto questo. Francesco è un uomo di pace. Anziché denunciare, ha celebrato il Vangelo nella sua vita. L'ha detto, l'ha amato, l'ha ampiamente abbracciato. Cristo è la nostra pace. Allora, al degrado, io accosto la pienezza del Vangelo, la purità del Vangelo, la straordinaria eloquenza del Vangelo. E forse un pochino il sottofondo del fascino di Assisi e del santo di Assisi è a questo livello che diventa spiegabile. Perché per altri aspetti sarebbero stati anche tanti altri contesti. E quest'uomo umile e povero, quest'uomo che sceglie di essere povero, radicalmente povero, è così impregnato di Vangelo da fare pace, da essere pace, e aiuta e favorisce il ricomporsi di una cristianità divisa che si era ampiamente allontanata dalle sorgenti più genuine della sua storia. Ecco, questo a me pare qualcosa, lo riconosco più che mai, un po' l'ho sentito come sempre al termine di ogni meditazione, cioè di aver cominciato a balbettare sulla beatitudine, anche se forse l'impressione è che abbiamo detto e udito tante cose davvero importanti, davvero abbiamo toccato con mano il cuore del Vangelo, ma dopo hai un po' la percezione della incontenibilità delle beatitudini, per cui non ce la faremo mai ad esserne trasparente segno a sufficienza, ma varrebbe comunque la pena di tentarci, e di tentarci in maniera autentica. Magari si vive in contesti di conflitto, di lontananze, di solitudini imposte, e dentro tu ti gorgoglia dentro nel cuore questa beatitudine che ti dice: ma guarda che tu sei figlio di Dio, e perché allora non sentirti e non essere operatori di pace? Ecco, questo a me pare è un richiamo davvero prezioso da raccogliere in questa meditazione che va ad agio verso il termine. Allora, penso davvero come anche tutto ciò si avvicina prepotentemente al nostro ministero e al senso del nostro ministero. Perseguire l'intento di vivere e di apprendere le relazioni buone, quelle imparate dal nostro rapporto con Dio, le relazioni da figli, vuol dire introdurre davvero una nuova architettura di rapporti che trovano la loro identità più profonda nel segno della fraternità. Questa è la nuova architettura da introdurre. Dove arriva, come incide, come possa crescere all'interno della libertà di uomini e di donne. Questo è il capitolo aperto che ci sta davanti e dentro il quale tutti camminiamo. Ma davvero sentire che il senso profondo del nostro esserci, per come è stata ed è la nostra vita, è di essere davvero persone che uniscono, che fanno apprendere l'alfabeto della comunione, la bellezza della vicinanza, la freschezza del rispetto, dell'ospitalità. Questo è davvero qualcosa di grande. Dentro un'esperienza vocazionale come quella che ci è dato di vivere a motivo del dono del Signore, tutto questo ci appare centrale, centralino. Non riusciremmo a pensarci, nel senso più profondo, essere proprio questo primariamente vuol dire, anche con la parola, con l'annuncio, io dico. Quel Cristo che è la pace e che fa pace e che ricompone pace e continuamente immetti nella storia semi davvero capaci di generare la pace. Ed è per questo che non ci si dimette mai. Ci si può dimettere dalle incarichi e dalle competenze, ma non ci si può dimettere dal voler bene, dal cercare la pace, dall'augurarla, dal condividerla. Questa è una dimensione impensabile, ben altri sarebbero le dimissioni. Il senso più bello della vita è esattamente questo. Questo adoperarci per comporre, per unire, per favorire quella relazione bella con Dio che dopo ci ruba definitivamente il linguaggio del nemico e dell'avversario e l'odio nei loro confronti. Ce la ruba definitivamente. E io penso che anche immaginare così il nostro ministero vuol dire sognare qualcosa di vero. Dopo, Signore, non so fino a che punto arriviamo, non so se ce la faremo, non so se saranno davvero tante, troppe le contraddizioni in cui cadremo, ma però non vorremmo distaccarci da questo, non vorremmo lasciare lungo il cammino, la beatitudine degli operatori di pace, perché proviamo gioia ad essere chiamati figli di Dio. E allora anche questo è un passaggio importante, eh? Per quello che non riuscivamo a dire, facciamone uno per volta. Ma è inutile fare la classifica di quelli più importanti. Io li metterei vincitori alla pari, perché hanno dentro quella singolarità di Vangelo che ti fa dire più di così, più di così. Certo, dopo ti spaventi nel sapere che la tua vita è dentro questo sogno di Dio. E che tu sei chiamato ad interpretarlo, a viverlo, a farne dono. E allora magari davvero prendi un po' le distanze da alcune stanchezze, da momenti di sconforto, da rinunce a combattere, ad operare, ad adoperarti, perché avverti che c'è davvero una bellezza insuperabile in questo che io chiamo il sogno di Dio, quello che Gesù dal monte o dalla pianura per Luca ci ha regalato con la pagina delle beatitudini. Buona preghiera allora, buona preghiera proprio con calma. Ormai ci avviciniamo un po' a concludere, ma perché sono proprio conclusi, perché non ne vorremmo inventare altre noi. No, ci bastano ampiamente queste, anzi, Signore, aiutaci a non rimanerne come schiacciati, tanto sono belle e tanto valgono. Faccele amare con tutte le forze e con tutto il cuore.